tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Caro Maurizio, stavamo così un po' raccogliendo materiale per raccontare, per riraccontare, perché poi in effetti è una storia che abbiamo già così molto velocemente abbiamo già raccontato, quella di Evgeny Prigozhin, personaggio, una storia che secondo me sarebbe proprio una bella storia russa da romanzo, sì. Cioè proprio
anche una bella serie
o da film o da serie TV, cioè una di quelle cose che tu dici no, ma davvero è accaduto tutto questo nella vita di una persona, insomma sicuramente avventurosa, ecco, possiamo dire per certi versi, dedita sicuramente potremmo dire anche altrettanto più al male che al bene, ecco, sì. Se vogliamo proprio molto banalmente semplificare il tutto. Ma che cosa sta accadendo in questo momento, no? All'interno delle fila del potere, chiamiamola così, della Russia, dei fedelissimi di Putin, i nervosismi, insomma volevo indagare un po' la situazione. Mentre scopro, e anche questa non è una novità, dal suo canale, dal canale del nostro ospite che torna a trovarci, Giovanni Savino, che si chiama Russia e altre sciocchezze, che vi consiglio di seguire su Telegram, ma anche credo su Instagram, che continua la repressione in Russia. Gli do il buongiorno intanto. Giovanni, buongiorno, ci sei?
Buongiorno. Grazie ancora di essere con voi, è sempre un piacere, anche se per parlare di cose poco piacevoli.
Infatti. Stavamo ripercorrendo un pochino raccontando con vari aneddoti, curiosità, insomma, sulla vita di Prigozhin, perché veramente, dicevamo, una vita un po' da romanzo russo, no? Una vita veramente che a scriverla a livello di sceneggiatura forse non ci si riuscirebbe così bene, no?
Sì, è una vita veramente da romanzo russo o da serie americana su Netflix,
sì, sì.
In realtà Prigozhin si è proposto anche come produttore, ci sono dei film che raccontano alcune delle gesta della Wagner in Africa, il problema è che quei film sono parecchio brutti, sono una sorta nemmeno di B-movies ma di C-movies,
sì.
Servirebbe davvero qualcosa alla Hollywood per raccontare appieno questa storia, che è una storia sicuramente piena di ombre, ma che comunque permette di fare luce su quella che è la Russia di oggi e quella che è stata la Russia degli anni 90 e 2000, perché si tratta di un'ascesa ottenuta entrando a spinta in un certo senso. Prigozhin non è un oligarca, non possiede miniere d'oro, non possiede giacimenti di gas e di petrolio, è un imprenditore del catering e della ristorazione, però ora in questo momento è uno dei giovani più importanti in Russia,
sì.
E come dire, è qualcosa che ha ottenuto non solo grazie a Putin, ma probabilmente anche grazie a delle qualità malefiche quanto vogliamo che ha.
Senti, il meccanismo, che è abbastanza comprensibile, abbastanza semplice, no? Come dire, indipendentemente poi dalle sorti della guerra in Ucraina, tra di immagino di invidie, di gelosie, no? All'interno di un potere pressoché dittatoriale che ha il suo establishment, le sue istituzioni politiche attorno, i vari ministri, e poi c'è però questa costola data dalla Brigata Wagner, dall'azienda Wagner, potremmo dire. Chiaramente che ci siano delle antipatie, delle inimicizie, dei botte risposta, è abbastanza facile intuirlo. Ma quanto quello che sta accadendo in Ucraina, e in particolare insomma la frustrazione evidentemente per una situazione che si è un po' impantanata, può aver aumentato determinate dinamiche, Giovanni?
Le dinamiche c'erano già da prima, perché Prigozhin è in rottura col Ministero della Difesa da tempo, però di sicuro l'impasse che c'è in Ucraina sul fronte, soprattutto la mancata presa di Bakhmut, sembra che Prigozhin avesse promesso a Putin di prendere Bakhmut entro il 9 maggio, ha aumentato oggettivamente il nervosismo. E ci troviamo per cui in un paese in cui fino a 14 mesi fa, quando è iniziata la guerra, era impensabile ascoltare una persona che si definisce comunque fedele a Putin e al Cremlino attaccare con tale veemenza pubblicamente, e questa è la grande novità, sì, i vertici militari dello Stato, delle regioni e così via. E questa novità ovviamente mette in crisi tutto. Ovvio, la guerra fa precipitare le cose, e le fa precipitare non solo in caso di offensive o controffensive, ma anche per lo stesso fatto che c'è, che uccide uomini, che porta a consumare munizioni, una delle grandi dimostranze di Prigozhin su quello, sì, e che quindi imbarbarisce il contesto generale. E quindi sì, si tratta di una novità enorme, e soprattutto la cosa interessante è che Prigozhin ufficialmente in Russia non è nessuno, cioè non è un generale, non è un ufficiale, non è un amministratore, non è un governatore, non è niente, è un comune privato cittadino, certo, imprenditore, e inoltre in Russia continua a esserci il divieto nel codice penale della formazione di unità mercenarie, però a Wagner c'è, ottiene l'appoggio dei vertici più importanti dello Stato, cioè di Putin, e continua a esserci.
Tra l'altro, per chi ha visto, così una curiosità, per chi ha visto la serie The Diplomat, c'è camuffato, sì, Prigozhin, e la Wagner non si chiama Prigozhin, non si chiama Wagner la sua, però insomma c'è evidentemente, no, anche questo riferimento. Sul battibecco, diciamo così, tra ministri, tra potere politico russo e Prigozhin, abbiamo detto, ma insomma giorni fa girava un video, tra l'altro, di Prigozhin molto incazzato, che io ho condiviso la tua parodia, in cui c'era una, come dire, una falsa sottotitolazione in cui sembrava che lui se la prendesse con Pupo per non essere venuto in Russia, ma al di là dello scherzo, a un certo punto insomma sembrava avesse dato del nonnetto a Putin, sembrava se la fosse presa direttamente col grande capo, addirittura ci sono state delle accuse di tradimento, perché insomma si parlava di un'intesa con i vertici dell'esercito ucraino, e qui abbiamo, per ricostruire un attimo la situazione, una strategia particolare, un'intesa strana con il Cremlino che non siamo in grado di capire, oppure c'è del vero in queste robe che stanno uscendo fuori?
Allora, quello che sta uscendo fuori sui possibili contatti degli ucraini al momento sembrerebbe un po' essere una polpetta avvelenata, nel senso che nelle guerre contatti con il nemico avvengono, non è una novità. Appare strano che Prigozhin possa aver promesso in cambio di Bakhmut le posizioni delle truppe di Mosca, anche per una semplice ragione, perché poi che cosa se ne fa di Bakhmut una volta presa senza avere la copertura del resto. Però questo può rispondere a una cosa: Prigozhin ha accusato di alto tradimento quelli un po' tutti, ha accusato prima il governatore di San Pietroburgo, poi direttamente il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore, ecco, insomma, ora questa accusa gli può essere rivolta contro, e non è, ovviamente nessuno andrà lì a vedere quanto c'è di vero e quanto è quanto di falso in questa accusa. La calunnia è un venticello, se ben utilizzata può fare del male. C'è una differenza però fra il Ministero della Difesa e Prigozhin. Il Ministero della Difesa è un'entità però molto burocratizzata, da mesi parlano di lanciare una campagna stampa contro Prigozhin e al momento non ci sono riusciti. Prigozhin invece è un vero e proprio pirata. Avendo dalla sua non solo la Wagner, ma un piccolo impero di canali Telegram, di media controllati direttamente e indirettamente da lui, riesce a far uscire tutta una serie di notizie e apparire sempre, e quindi a bypassare quello che doveva essere il boicottaggio dei vertici militari. Quindi, come dire, ci troviamo di fronte a una situazione potenzialmente esplosiva, perché ovviamente si tratta di una situazione in cui c'è un personaggio che difficilmente può essere condotto a miti consigli come avveniva in passato, che ha uomini armati non solo in Ucraina ma anche in altre parti del mondo, penso alla Siria e penso all'Africa, e che ha un grande spazio pubblico, sì, che sta provando ad utilizzare intelligentemente dal suo punto di vista, e quindi sarà molto difficile, come dire, avvelenare Prigozhin allo scomparire.
Pensavo proprio a questo, cioè è difficile, e tra l'altro forse, Giovanni, non so se Putin se lo può tanto permettere con lui, cioè rispetto ad altri oppositori, no, fatti avvelenati e condannati a 25 anni di carcere, forse con Prigozhin magari c'è un rapporto diverso, non so, è difficile.
Sì, di sicuro non se lo può permettere, ecco. Sappiamo che il rapporto va avanti da anni, non che Prigozhin sia il migliore amico di Putin, i migliori amici sono altri, però, ed è questa la cosa importante, Prigozhin ha un vero e proprio esercito privato, in Russia vi è una dinamica per cui anche le grandi aziende stanno costituendo, basandosi sulle proprie security, dei veri e propri eserciti privati. Ed è stato lo stesso Prigozhin a denunciarlo, poi è apparso un reportage della BBC in lingua russa su questo, cioè Gazprom sta mandando dei propri uomini in prima linea nel Donbass,
sì,
e quindi così. E poi Putin ha sempre amato fare una cosa: per mantenere l'equilibrio e essere centrale nel sistema di potere russo, ha sempre fatto ricorso al divide et impera,
certo,
al mettere uno contro l'altro ministeri, gruppi di potere e così via. E Prigozhin servirebbe anche a provare a fare una cosa che a Putin da anni prova ad ottenere, la sottomissione completa dell'esercito russo. Anche perché ci ha provato più volte, prima mettendo un ex generale della KGB a capo del ministero, poi sostituendolo con Sergei Shoigu, che non è un militare ma proviene da, è stato per più di 20 anni il ministro della protezione civile, e ora con Prigozhin ha una sorta di pungolo di controllo indiretto su quelle che sono le criticità nell'esercito.
Certo.
Il reale problema però è che questa volta il giochino rischia di saltargli di mano.
Sai che, Giovanni, guardando un po' la storia recente della Russia, mi viene da dire, forse sbaglio, correggimi se sbaglio, che Prigozhin abbia messo in piedi un po' una putinata per certi versi, no? Nel senso che Putin poi nasce anche un po' così, nel senso che acquisisce, no, la fiducia di taluni oligarchi che, come dire, pensano di metterlo lì e di usarlo come fantoccio, poi acquisisce sempre più potere fin qua quando si libera lui degli oligarchi e si tiene quelli più fedeli. Non c'è una somiglianza in qualche modo?
No, una somiglianza riguardo alla questione di come di uscire, come direbbero gli americani, out of the blue,
sì,
cioè nel senso che improvvisamente spunta fuori, però la somiglianza si limita a questo, perché la differenza sostanziale è una: Prigozhin continua a essere un outsider per gran parte dell'establishment russo. Putin, è vero, era un grigio funzionario, però quando è arrivato al Cremlino aveva già alle spalle una carriera che era cominciata come consigliere,
certo,
del sindaco di San Pietroburgo, responsabile degli affari internazionali, poi era stato messo nell'amministrazione presidenziale, poi a capo dell'FSB e poi primo ministro, quindi, come dire, ha avuto un suo cursus honorum,
certo,
molto rapido, c'è da dire, però
c'è
lo
sta,
ha avuto. Prigozhin,
certo,
Prigozhin è outsider, e diciamoci la verità, a me sembra proprio che il fatto di essere outsider a Prigozhin piaccia,
sì,
perché
sì,
può
sì,
fare il castigamatti, può fustigare, più volte ne sentiamo nelle dichiarazioni che rilascia cose molto populiste, del tipo il semplice soldato russo è qui che soffre, quando si renderà conto che lo state prendendo in giro vi romperà il culo, cioè,
sì,
detto proprio letteralmente,
sì, sì,
quindi
È uno che dice proprio quello che pensa, ecco, onestamente l'idea è quella. C'è una domanda che fa, telegraficamente ti chiedo, ci salutiamo magari con una domanda che fa un ascoltatore qui, Antonio, che magari è una domanda forse semplice, semplicistica, banale, però invece secondo me rappresenta anche un po' quello che le persone si chiedono, no, su questa vicenda. Cioè, perché, com'è possibile, no, conciliare il fatto che anche ieri, ancora una volta, la vulgata, no, la, ho sentito, vabbè, Putin l'ha ripetuto, bisogna nazificare l'Ucraina, denazificare l'Ucraina, bisogna estirpare, no, continuare a combattere quella battaglia vinta nel 45 che però vale la pena di essere ripresa, e poi ci troviamo un capo di battaglione della Wagner, battaglione nazista. Come si conciliano queste cose, chiede un ascoltatore?
Questa è una domanda semplice che però racchiude tutto un mondo ed è una domanda legittima. Allora, la politica russa di oggi è fatta di paradossi e ovviamente per quello che conta all'interno della Russia si prova a non far vedere, anche se è praticamente impossibile, le simpatie e le adesioni all'ideologia nazista di molti dei membri della Wagner, sì, e di altri battaglioni coinvolti nella guerra. Sì. Poi, come dire, oggi questa sorta di antinazismo che viene propugnato dal Cremlino, attenzione, perché viene inquadrato in una ottica, questa realmente nuova, elemento di novità nella storia russa, sì, totalmente anti-occidentale.
Certo.
Nel senso che non è mai avvenuto nel passato, né in epoca zarista, né in epoca sovietica, di avere un tale livello di ostilità verso l'Occidente, verso tutto quello che è occidentale, quelli che sono gli elementi più estremi hanno una vera e propria ostilità contro quelli che sono i valori dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Ecco, nella Russia zarista c'era chi era contro l'illuminismo, sia chiaro, però vi era l'idea di appartenere all'Europa,
certo,
come
certo,
anche in Unione Sovietica, perché poi comunque il socialismo come movimento politico nasce in Occidente.
Certo,
ecco,
certo,
questa è la cosa più, certo, interessante, che viene l'antinazismo è, sì, una, viene eletta come una parte di una guerra perenne, eterna contro l'Occidente. E questa è la cosa più pericolosa.
Chiarissimo. Sì. Ti ringraziamo, Giovanni, ti diamo appuntamento alla prossima. Giovanni Savino, storico specialista di Russia, ricordo Russia e altre sciocchezze, il suo canale su Telegram, su Instagram. Grazie Giovanni,
grazie,
alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Ciao, grazie.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.